Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Dovremmo fare gli auguri a chi porta il nome di Leonida, ma diciamo, noi facciamo gli auguri che diventino tutti un po' come i leoni ruggenti, per difenderci, vero, da questi assalti continui. Bisogna difenderci come valorosi come i leoni. Beh, allora, Anna, ci sono sempre le novità, no?
Giorno,
le,
no, certo.
le cose del giorno. Allora, devi sapere che tu sai il fatto del canone televisivo che viene incluso nella bolletta elettrica.
Certo.
Allora, quelli che non hanno il televisore, naturalmente devo fare una dichiarazione che non posseggono il televisore, per cui non possono pagare una cosa che
non hanno,
di cui non fruiscono. Mm-hmm. Bene, allora sono andato alla RAI, qui c'è la sede RAI, e sono andato, mamma mia, un plico di carte, c'è da leggere 5 pagine, che c'è da cavarsi gli occhi, che poi non è facile capire tutto quello che ti dicono, perché i termini usati sono spesso anche difficile comprensione. No? Vabbè, comunque, insomma, fatto sta che a forza insomma, sono andato e ho portato la dichiarazione che non ho la televisione. Ieri mi telefona Sky, quell'altra, dice: "Ah, abbiamo un'offerta speciale, che offerta avete voi?" Ah, dice, insomma, mi dice quello che sarebbe l'offerta, dice, ma ho detto, ma guardi, io non ho il televisore. Ah beh, allora se non ha il televisore non serve fare l'offerta, che grazie, dico, pensi, sto così bene perché sono libero, sono libero da questo appuntamento che diventa una specie di stupefacente, nel senso che uno si abitua e non è più capace di farne a meno, cioè se arriva a casa e non accende il televisore, mi dicono anche le signore, la prima cosa che fa mio marito, clic, tac, accende il televisore, no? Per cui non ne potevo più, avevo la crisi di astinenza dalla TV, ma penso un po', mamma mia.
Dipendenza, allora, proprio dipendenza anche da questo.
Sì, crisi di astinenza, mamma mia. E poi naturalmente una volta c'erano un paio di programmi per cui o questo o quello, se non ti piaceva né questo né quello spegnevi, adesso ce ne sono mille, per cui diciamo a tutti i costi tu sei mio schiavo, perché se non trovi di qua troverai di là, se non trovi di là troverai più in là, ma insomma tu di qua non ti devi staccare perché io sono stupefacente. E insomma fatto sta che ce l'ho fatta, ma pensate che poi c'erano altre persone anziane che dicevano, ma cosa vuole, io ho 95 anni, no? Non ci vedo neanche più, sono mezzo cieco, cosa, non ce l'ho io il televisore, no? Per cui volevano farmi pagare la bolletta, già ho la pensione bassa, adesso mi fanno anche pagare le cose che non ho. E insomma vedevo sta povera gente, no? Poi non ci vedevano, dice, io non riesco a capire cosa è scritto qua. Cioè, una tortura, no? Inventata, no? Praticamente dai nostri governanti che non sono cristiani, per cui sono dei governanti che ti procurano delle torture in qualche modo. Beh, e insomma, dopo sono andato una volta, poi mi ha detto, guardi, non abbiamo ancora il programma, non ci è stato dato, per cui deve tornare. Poi sono tornato, ma vede qui però, lei non ha letto tutto, serve anche la fotocopia del documento d'identità. Ah, mamma mia, allora cosa faccio? Faccio un altro, insomma, praticamente dico, è una cosa, mi penso un po' il tempo che è sacro, il Signore ci dona il tempo, mica per perderlo appresso a queste sciocchezze, no? E però pensavo proprio,
sei costretto a fare queste cose.
Sì, se no paghi. sono affari tuoi.
È una costrizione.
Poi vai in banca, allora altri moduli, perché devi leggerteli, sono scritti così piccolini, sai che devi prendere la lente per leggere, poi i termini sono anche lì molto complicati, se tu non sai il significato dei termini che loro usano, tu non capisci quello che stai leggendo, no? Per cui è fatta apposta perché non tutti abbiano la grazia di capire quello che firmeranno senza sapere quel che firmeranno. Poi vai all'assicurazione, altro pacco di carte con postille, trovano i cavilli per dire sì, sei assicurato, però se non hai cambiato le gomme sono affari tuoi e non sei assicurato, perché devi togliere quelle invernali e mettere quelle estive, perché se fai un incidente con le gomme invernali e che le fai in estate è colpa tua. E se in inverno fai e non hai le gomme, allora è colpa tua. E se praticamente alla fine continui a pagare, no, la volta che dovrebbero pagare loro, paghi ancora tu. E queste sono le assicurazioni. E difatti mi dice, senta, ma già che lei è qui, non vorrebbe fare anche un'assicurazione, diciamo, contro gli infortuni, contro... non so, altre, sì, contro l'infortunio, magari per avere un'assistenza medica, eccetera, eccetera, no? Ma allora dico, senta, allora, leggo un po'. Allora, intanto dice, per i primi 7 giorni non ti diamo niente, per cui se è un infortunio, no, che dura 7 giorni, l'assicurazione eventualmente deve superare, però deve avere certe caratteristiche, perché sennò non prendi niente, no? Intanto devi pagare, no? Non è mica finita. Allora dico, senta un po', lei che vuol assicurare me, ma lei è sicuro di essere assicurato? E gli ho ribaltato la domanda, no? Beh, dice, io lavoro qua, sono assicurato, sì, ma cosa vuole assicurare? Che lei non può assicurare un bel niente, no? Come fa lei a assicurarsi, no? Che ne sa? C'è solo uno che ci può assicurare, no? E magari lei non si è neanche assicurato, magari lei, ha cominciato sto discorso, questo gli strabuzzavano gli occhi, dice, beh, se la mette così, dice, io ho perso la battaglia, perché effettivamente non posso assicurare di essere assicurato. Vabbè. E così ci vuole tanta pazienza, mamma mia quanta pazienza ci vuole, no? E poi sto facendo la novena a San Michele Arcangelo, perché la trovo molto efficace e interessante, sai, perché inizia così, dico soltanto la prima, no? Per dire, la trovo efficace perché è un inno, è un invito alla lotta in pratica, no? Non essere pacifisti, ma praticamente essere combattenti, vero? Come San Michele Arcangelo. Dice così: ti domandiamo, o Arcangelo San Michele, insieme col principe del primo coro dei serafini, che tu voglia accendere il nostro cuore con le fiamme del santo amore e che per mezzo tuo possiamo spregiare i lusinghieri inganni dei piaceri del mondo. Hai visto come si spiega bene?
Certo.
Si spiega bene, vero?
Sì.
Poi, diciamo, tutte queste 9 invocazioni sono proprio, pensa un po', ti chiediamo, principe degli angeli Michele, che insieme col capo dei principati del 7° coro tu voglia liberare noi, tuoi servi e tutta questa nazione ed in particolare questa città da infermità fisiche molto più da quelle spirituali. Vedi che c'è, cioè, questa novena ti spiega bene quello che devi chiedere e quello che devi fare, no? Per cui la trovo molto efficace, perché ti mette nel sangue praticamente lo spirito degli angeli che hanno cacciato gli angeli prevaricatori e superbi che però li hanno scaraventati su tutti qui sulla terra e li abbiamo noi tra i piedi. Per cui se non abbiamo ancora quegli angeli che hanno vinto e cacciato dal cielo questi Satana e i suoi alleati, e noi cosa facciamo qua? Pigliamo solo legnate dalla mattina alla sera. E invece dobbiamo dire, sentite, venite qui anche voi, perché adesso che li avete cacciati qua sulla terra, dovete anche venire a difenderci. E vabbè, Anna, sono divagazioni, ma sono così, insomma, siamo a tu per tu con i radioascoltatori, deve avere anche, come dire, un dialogo, uno scambio di, come dire così, di pensieri o di fatti che capitano poi a tutti, vero? Per cui che uno non si senta unico, bersagliato, qui siamo tutti bersagliati e dobbiamo difenderci e farci difendere. Non a caso la Madonna dice: il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Ecco, allora Anna, partiamo con la prima lettura.
Certo. Proprio il sapore del dialogo, del commento fatto in famiglia, ecco, tra i propri cari, cioè non si parla più in famiglia, però questo inizio è sempre così, è questo sapore, direi.
La radio
manco
consiglio, vedi, proprio
bello.
Perché non vogliamo saperne di TV, E allora cosa facciamo? Parliamo un po',
parliamo
con i nostri,
giusto.
Perché non si può più parlare, adesso sta zitto, stai zitto, non disturbare, abbassa. Ecco, non capisco quello che dici, spegni il frullatore che sta parlando. Ovvero l'allenatore della Juventus, e tu mi disturbi, e l'allenatore dei cristiani, dov'è sto benedetto allenatore?
Ma l'hanno rinchiuso.
San Michele Arcangelo è un allenatore, San Giuseppe, tutti i santi sono allenatori, San Michele Arcangelo è un allenatore al combattimento, no? Ma dove sono? Ma perché non diciamo state zitti tutti e facciamo parlare gli allenatori della nostra vita spirituale? Invece dicono stai zitta, se vuoi dirti il rosario vai a dirtelo per conto tuo nella stanza, vedi che mi disturbi. E vabbè, allora, ma vedi che siamo ridicoli, un po' pagliaccetti anche, no?
È bella però perché... Insomma, è la vita di ogni giorno, cioè dovrebbe essere così, ecco, veramente il confronto, il stimolare chi ti è vicino a fare certe considerazioni, ecco, che sarebbe molto più produttivo, molto più utile, ecco, sicuramente. Di
la disintossicazione, disintossicazione, adesso noi andremo a fare gli esercizi spirituali,
allora, sì,
vero? E praticamente faremo la disintossicazione.
Certo. Bene, allora, io proseguo allora.
Sì.
Con la lettura dagli Atti degli Apostoli. Nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, San Paolo, portatore della parola di salvezza, spiega agli ascoltatori come tutte le parole dei profeti abbiano trovato il loro compimento nell'evento della passione e morte di Gesù. Il Signore si è servito, infatti, dello scandalo della croce, umiliandosi e lasciandosi umiliare nella sua dolorosa passione per attuare il meraviglioso progetto della redenzione, riscattando tutto il genere umano dal giogo del peccato. Se dunque vogliamo conseguire la salvezza eterna, dobbiamo anche noi innanzitutto porre nella nostra anima solide basi con la virtù dell'umiltà. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: «Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato, pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato.
Vedi, San Paolo, lui sì che aveva il fuoco che ardeva nel suo cuore, come abbiamo chiesto prima al primo coro degli angeli. Beh, vediamo, allora San Paolo parla ai figli della stirpe di Abramo, cioè fratelli, perché dice: anch'io sono della stirpe di Abramo, voi siete miei fratelli, e quanti fra voi siete timorati di Dio? A noi, dice, è stata mandata la parola di questa salvezza. E mostra come Gesù, che i profeti avevano annunciato da sempre, vero, dall'inizio praticamente, ecco, delle scritture, si parla di Gesù, del Salvatore, del Cristo, del Redentore, del Liberatore. E che è successo? Che quando è arrivato tra noi non è stato riconosciuto, perché si aspettavano, magari aspettavano qualcuno che fosse sceso dal cielo con una schiera di soldati per vincere i romani, cacciarli via e cacciare tutti, ecco, e finalmente, ecco, essere i padroni del mondo, sotto la guida, ecco, di questo condottiero che sarebbe stato il liberatore. Pensate, chi si aspettava? Si aspettavano un Cristo, diciamo, con la spada, e difatti la sua lingua e la sua parola, San Paolo dice, è la parola di Dio, è una spada filatissima, doppio taglio, che separa la menzogna dalla verità. È venuto, ha parlato, ha mostrato con parole e opere che era lui l'inviato da Dio, dal Dio Padre, ecco, per salvare, però si è presentato con grande umiltà. Intanto abbiamo cominciato col dire che non c'era posto per lui in albergo, no? Per cui non era ancora nato e già abbiamo cominciato a porgli difficoltà e a non accoglierlo, no? Pensate un po', non era ancora nato, non era ancora stato, diciamo, partorito sulla faccia della terra, che già gli abbiamo detto: non c'è posto per te. Pensa un po', cioè, a pensarci fa impressione, eh? Cioè, l'uomo è incredibile. Cosa riesce a combinare, perché gli manca lo spirito, gli manca l'amore, gli manca la conoscenza, gli manca la luce, e allora combina queste cose, no? Ma non ha fatto neanche tempo a nascere, gli è toccato scappare in Egitto, se no lo ammazzavano, mamma mia. Ma dico, a pensare, dice, ma l'uomo, veramente guardatevi dagli uomini. Fa spavento vedere l'uomo cos'è capace di fare, no? Per cui, passati pochi giorni dopo la nascita in una grotta tra due animali, vero, deve scappare, che se no, dice Erode, vuole uccidere tutti coloro che gli vogliono portare via il seggio, la poltrona, e oggigiorno vedete questi che hanno la poltrona a Roma, hanno proprio, la difendono a spada tratta, si picchiano pure, mamma mia, ecco perché non vogliono perdere la poltrona, ma insomma praticamente San Paolo mostra anche con tutta semplicità, dice, ma non vedete che dunque infatti i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e condannandolo hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condannarlo a morte, chiesero a Pilato che gli fosse ucciso. Qui dice, vedete, cioè fa vedere l'uomo, dicono, sta a fidarti di te. Cioè, pensate cosa è scritto, maledetto l'uomo che confida in se stesso, che confida nell'uomo, no? È maledetto. E noi siamo talmente sicuri di noi stessi, ma io qua, io là, sempre, senti dire quel maledetto io, no? Diciamo Dio ha detto, no, io ti dico, ma chi sei tu? Maledetto, vero, chi confida in se stesso. Difatti questi cosa hanno fatto? Hanno condannato a morte e sono stati i beneficati che sono stati, che hanno gridato a morte Gesù Cristo. Se quel giorno lì ci fossero stati qualche migliaio che avesse gridato viva Gesù e a morte Barabba, a tutt'oggi noi abbiamo libero Barabba e continuiamo a condannare a morte Gesù Cristo. Non è mica finita sta storia, finirà fino alla fine del mondo, non lo so. Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro, ma cioè la crocifissione era proprio la condanna, proprio la più, come dire, la persona più disgraziata che era nata sulla faccia della terra, che non si era comportata bene, doveva essere crocifissa. Ecco che condanna terribile, no? Gesù ha preso su di sé i peccati di tutti questi poveri disgraziati che siamo noi e si è fatto inchiodare lui perché noi non vogliamo farci inchiodare dalla parola di Dio. La parola di Dio dovrebbe inchiodarci, dire, non si può fare, è peccato, è contro la legge di Dio, è contro anche non solo Dio ma anche contro i fratelli, tutto ciò che non è benedetto da Dio, ecco, diciamo, offende Dio e anche i fratelli. Allora, vediamo un po'. Lo misero nel sepolcro, ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E questi ancora sono testimoni di lui davanti al popolo. Cioè, il Signore dice, se io non avessi diciamo delle soluzioni ai problemi che diciamo inventati e organizzati dagli uomini superbi, non sarei neanche un signore, per cui ho potere su tutto, io posso ribaltare le cose e trarre dal male il bene. Perché questo mostra che il Signore è Signore, dice, voi volete, non sapete con chi avete a che fare, io ribalto tutto, se, ecco, tu vuoi fare del male, io ti faccio del bene, ti mostro cosa so fare, perché sono Signore, ecco, tu sai fare il male, ma io so trarre anche il bene dal male. San Paolo era uno che faceva il male, l'ha buttato giù da cavallo ed è diventato un grande apostolo, e sentiamo che apostolo era, ardente d'amore, aveva proprio il fuoco che ardeva dentro, e noi, dice, vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo, secondo mio figlio sei tu. Io oggi ti ho generato. Ecco. Purtroppo l'uomo, se facesse esperienza di vita santa, ma avrebbe veramente disprezzo per i lusinghieri piaceri del mondo, perché dice, non vorrei mica che io faccia come hanno fatto gli spagnoli con gli indigeni, con gli indios dell'America Latina, che scambiavano diamanti con i pezzi di vetro delle bottiglie, no? Non sarò mica così fesso, vero? Qui il diamante è diamante, i pezzi di vetro sono vetro, io sti cambi non li faccio, no? Qui i lusinghieri, i piaceri del mondo, no. Allora, chi gode delle cose dello spirito guarda alle cose della terra con disprezzo, nel senso che dice: vuoi che io mi faccia imprigionare da quelle cose là? Io sono prigioniero dell'amore di Dio e voglio vivere per Lui, perché Lui mi ha creato, perché io viva e io voglio vivere e vivere in eterno accanto a colui che mi ha creato e rendergli grazie per tutta l'eternità, per tutto quello che ha fatto a mio favore. Insomma, dice praticamente San Paolo, ecco, ci mostra, ecco, anche l'onestà, ecco, bisogna dire, bisogna anche essere onesti, perché il disprezzare i doni di Dio oltremodo è autentica disonestà, e anche prendersi dei meriti che non sono nostri, sentirci padroni di ciò che non siamo. No, io non sono padrone della mia vita, che non so nel giorno né l'ora. E penso adesso, ad esempio, il Signore che ci vuol bene dice: guardate, i peccati li avete fatti, no? Adesso io che sono Signore e sono il Dio della misericordia, vi do l'opportunità anche di togliere un po' che di croste, vero, dei vostri peccati, delle incrostazioni dei peccati che non avete pianto e che continuate a fare, che avete fatto e non siete neanche capaci di pentirvi, per cui cerco di demolire un po' la vostra presunta onnipotenza. Vi sentite onnipotenti quando avete un po' di soldi, un po' di salute, un po' di questo, un po' di quello, ci sentiamo onnipotenti. Allora dice: adesso ti mostro che non sei onnipotente, e comincia una cura, diciamo, di disincrostazione del nostro cuore, della nostra anima. Che succede? L'uomo, tentato, vero, dal maligno, dice: no, io non voglio soffrire, e addirittura hanno dato il titolo di dolce morte, disgraziati, dolce morte, ma quello come morirà? Dirà: potessi tornare indietro, ho sbagliato tutto, povero me, cosa ho fatto? Il Signore mi ha amato e voleva farmi degli sconti speciali, e io ho aumentato i peccati, mi sono fatto togliere la vita perché non voglio essere disincrostato. Ma adesso voglio vedere, quando sei in purgatorio, se in purgatorio arriverai, cosa fai, cosa c'è? Un dolce purgatorio non te lo puoi inventare tu, non esiste. Devi patire tutto quello che mentre sulla terra meritavi, in purgatorio non meriti un bel niente. Paghi e taci e dirai: Signore, Tu sei giusto, sono io il malvagio che ho rifiutato il bene e ho preferito il male. E allora andiamo avanti con le nostre meditazioni. Anna, volevo anche dare un annuncio, che adesso abbiamo messo in stella mattutina, abbiamo cominciato a inserire delle vite dei santi, ecco, raccontate da un buon... veramente che ci sa anche fare, vero? Ecco, queste vite dei santi, anche brevi, vero? Durano 20 minuti più o meno, però raccontate nell'essenza e fanno molto bene, perché senti come ha fatto il santo, dirai: povero me, ma io a questo non ci assomiglio in niente, manco se avessi il nome come il suo, c'ho il nome ma mi manca la santità. E allora abbiamo pensato di mettere queste vite dei santi, diciamo una o due alla settimana, proprio per fare un po' di ginnastica, vero, di palestra, con l'istruttore santo. L'istruttore santo, prima leggevo, sai, che una notizia dice quando si raggiunge una certa età bisogna cercare di muoversi perché i muscoli siano sempre ben diciamo allenati, e bisogna fare questo, bisogna fare quello per non patire tante cose che sono quelle della vecchiaia, per cui bisogna fare ginnastica, bisogna. Bene, ma dico, ma lo predicassimo anche in chiesa, dicessimo ragazzi, ma voi dovete venire in parrocchia a far ginnastica, ecco, e mediteremo ogni settimana la vita di un santo, che sarebbe un campione, un atleta di Gesù Cristo che ha vinto la coppa perché è stato beatificato e poi addirittura canonizzato. Allora, questo è l'allenatore, allora noi ascolteremo il racconto, ecco, di come hanno vissuto questi santi che adesso vogliono fare gli allenatori nostri, per dire ragazzi, noi siamo qua e stiamo godendo, siamo alla presenza di Dio e godiamo, ma voi in quelle condizioni chissà quando ci arrivate, per cui state attenti. Vi mostriamo come abbiamo fatto noi, con l'aiuto del Signore, ad essere atleti, a vincere i campionati, a vincere il salto in alto, è vero, sempre più in alto, excelsior, vero, sempre più in alto. Allora, e così abbiamo messo queste, che vi invitiamo all'ascolto, perché veramente sono piacevoli. Se ne ascoltate una, ascolterete anche quella prossima e quell'altra, perché direte, ma senti che bella gente questi qua. Ah, ma io non sapevo che avesse fatto questo, ma senti che bravo, ma senti che anima santa, mamma mia, povero me, io non ci assomiglio niente. Per cui devo cominciare anch'io sull'esempio dei santi, come diceva San Filippo Neri. San Filippo Neri diceva, guardate, dovete stare attenti alle tre S, dice, sacramenti, sacra scrittura, vita dei santi, alimentatevi così e giungerete in paradiso, ma se fate gli anoressici di queste cose, morirete stecchiti, praticamente sì, stecchiti, perché se uno non mangia diventa come uno stecco. Ma insomma, cioè, la mettiamo così per dire, insomma, però purtroppo è vero.
Sì, è vero, ma le opportunità non ci mancherebbero se volessimo, no, ecco, approfondire la conoscenza, approfittare.
Ma certo,
vedi.
Ma basta spegnere il televisore, e meditare, e leggere, ascoltare,
esatto,
e crescere, e provare, e poi dire, beh, con l'aiuto del Signore sono riuscito a saltare quella misura lì.
Certo.
Vediamo, poi domani alziamo l'asticella di un centimetro, devo cercare di superarla, se prendo una buona rincorsa. Mi faccio una bella confessione, una bella comunione, ringraziamenti, vero? E poi faccio il salto, supererò il centimetro in più. Ma se non prendo la rincorsa, io passo sotto l'asticella, non di sopra.
Sì. Ma dico, ci sono anche tante belle possibilità adesso, ma anche il tempo per leggere, ma anche una casalinga mentre sta in cucina a preparare il pranzo potrebbe, ecco, ascoltare, vedi quante,
certo,
quante comodità ci vengono offerte. Non si può dire non posso, non ho tempo, non è vero, perché
no,
il tempo, se si vuole, si trova, e come.
Sì, se ti telefona la tua amica, sì, che non te molla più.
Esatto.
Allora dice, beh, ma sai, anche lei aveva bisogno di sfogarsi. Beh, ma dico, Gesù quando è che si sfogherà? No, di Gesù, la telefonata da Gesù, no? Che telefona perché ha bisogno di sfogarsi con Claudio, con Anna, e trova praticamente il telefono occupato e dice, il cliente che lei ha chiamato, il figlio che lei ha chiamato, è impegnato in altra conversazione, Oppure la persona che lei cerca non è al momento raggiungibile, pensa a te cosa gli capita a Gesù Cristo. Segreteria telefonica, no.
Richiameremo al più presto, però sì, non ti chiama mai nessuno.
Sì, non ho tempo adesso, sto guardando la televisione, lasciami stare. No? E vabbè, io dico la televisione per dire tante altre cose, sapete, ma insomma, vabbè. Anna, allora, chiediamo lo stacco musicale.
Sì. Certo.
Chiediamo lo stacco musicale, vero? E ci sentiamo tra qualche minuto.
Sì, certo.
Bene, riprendiamo la nostra meditazione. Anna, abbiamo il Vangelo secondo Giovanni.
Eccolo, certo. Gesù esorta i suoi apostoli ad avere fiducia in Lui, assicurando che avrebbe preparato loro una dimora nei cieli. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno può entrare nella casa del Padre se non per mezzo di Lui. È dunque necessario conoscere Cristo, soprattutto meditando il Santo Vangelo con fede ed amore. Solo conoscendo Gesù scopriremo che Egli è l'unica via che conduce al Padre e dunque al cielo, la verità che illumina ed infiamma i nostri cuori, la via che rinnova e rigenera la nostra anima, dandole novello vigore attraverso i sacramenti dell'Eucaristia e della penitenza. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Parole di fuoco. Questa: io sono la via, la verità e la vita. È chiaro che noi viviamo in una via sbagliata, nella menzogna, e addirittura siamo amanti della morte, tanto è vero che ammazziamo i nostri figli prima che nascano, li facciamo fuori. Tanto vedete come siamo lontani dal Signore, anche se il Signore è venuto vicino a noi, vive in mezzo a noi, ma noi non l'abbiamo conosciuto. Il prologo proprio di Giovanni dice così, vero? Il Signore venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolto. E oggigiorno, con la confusione in circolazione, sapete come aumenta le tenebre? Poi penso, vado a prepararvi un posto. Dovremmo capirla bene in questo nostro tempo in cui vi sono tanti disoccupati, e i giovani sono disoccupati. Sono disoccupati, pensa un po', non hanno niente da fare, potrebbero farsi santi, per esempio, no? Magari invece stanno al bar, vanno chissà dove, a far peccati, perché l'ozio è padre dei vizi, sarebbe bene lavorare, no? Però diciamo che potremmo pregare, ad esempio, per ottenere un mondo migliore dove ci sarebbe anche il posto di lavoro. Ecco, allora vado a prepararvi un posto. Allora, in questa crisi di occupazione, Gesù ci ha preparato un posto eterno, non a tempo indeterminato, no, non a tempo determinato, ma a tempo indeterminato. Ora, tutti questi giovani e tutte queste persone disoccupate, se trovassero qualcuno che dice: tu sei disoccupato, sì, vada, vieni con me che ti trovo io un posto, dice: mamma mia, che grazia, che fortuna, ma chissà chi è quello lì. Mi ha detto: vuoi lavorare? Vieni che ti porto io, ti trovo io un posto. Io sono anni che faccio domande, mando curriculum e non trovo un posto. Ho trovato uno che mi ha detto: vieni che ti trovo un posto. Ma questo posto comunque, insomma, dura finché dura, ma poi, diciamo, a un certo momento dovrei anche andare in pensione, insomma, dovrei lasciarlo quel posto. No, ho trovato uno che mi ha detto: vado a prepararti un posto eterno. Beh, se tu eri grato a quel lì che ti ha trovato un posto su questa terra per far qualcosa, per prenderti uno stipendio, ma davanti a colui che ti ha preparato un posto a prezzo del suo sangue, come ti comporti? Maleducato, neanche lo ringrazi, neanche lo riconosci, neanche ti domandi: ma Signore, ma io non ho una specializzazione particolare, potrei fare il manovale forse, ma per andare là in cielo bisogna essere un po' specializzati, si dice, bisogna essere santi. Ecco, i corsi di formazione, perché il curriculum con quello che tu hai, insomma, dovresti fare un po' di corsi di specializzazione, e il santo li ha fatti i corsi di specializzazione ed è stato assunto. Ecco, ed è là che occupa quel posto che Gesù gli ha preparato. Ma io che cosa sto facendo per occupare quel posto che Gesù mi ha preparato pagandolo a caro prezzo? Cioè, è una riflessione molto semplice, terra a terra, ma però che è anche una provocazione, perché dire: beh, ma tu che cosa fai per arrivare dove il Signore, arrivare a occupare quel posto che il Signore ti ha preparato, ma devi volerlo? Cioè, sono i santi che lo occupano quei posti, se no te ne stai in purgatorio finché non diventi santo, purificato, e poi vai a occupare il posto. Ma perché non ci vuoi andare prima, scusa? Ma perché vuoi andare incontro a pene che il Signore non vuole che tu patisca, no? ma servono educatori che insegnino alla povera gente come si fa a star bene di qua e anche di là, nel senso che uno che vive innamorato di Dio sta bene anche di qua, perché se ha qualche acciacco, dice Gesù mio, io di acciacchi a te ne ho procurati un sacco, e non ho sentito lamenti, adesso io che ho qualche acciacco continuo a lamentarmi, per cui dico Gesù mio, io con quel po' di acciacchi che ho, mamma mia, come mi sento arrugginito, no? Ma tu, vero, ti abbiamo massacrato con i nostri peccati, e non ti sei neanche lamentato, cioè tacevi, offrivi per la salvezza della mia anima, perché volevi che io non fossi perduto. Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E allora, per arrivare in quel posto, bisogna passare per Gesù, che è la via, ma bisogna vivere quello che Lui insegna, che è verità. E questa verità ci dà la vita per raggiungere il cielo. La vita eterna, ci dona la vita eterna. Vabbè, Anna, adesso sentiamo le meraviglie di Don Dolindo, benedetto Don Dolindo, mamma mia.
Allora,
è che io ho la corona angelica, sei di Don Dolindo.
Che bello, dai. Mm-hmm. Quindi tu sei un privilegiato perché possiedi tutto ciò.
Ma
che...
No.
Beh sì, ormai non si trovano con i suoi volumi, si arriverà un giorno ad averli, ma tu...
Sì. Ma guarda che praticamente questa coroncina, se non è un caso, no, che io abbia questa coroncina di San Michele, poi mi sono sentito, dice guarda che devi cominciare a maneggiare la spada, a doppio taglio. Pertanto qui c'è San Michele che lui è istruttore nel maneggiare la spada, per cui è bene che cominci a pregare. Devo dire che trovo molto, molto efficace questa preghiera, questa novena, intanto perché occupo ancor più tempo nel lodare il Signore che ha creato anche gli angeli, ma soprattutto perché mi insegnano e mi aiutano a vincere e a vivere, e gli angeli sono così vicini a noi che è un vero peccato non farne conoscenza, dobbiamo vivere in modo angelico e allora godremo della loro presenza, perché saranno gli istruttori di angelologia, per lo studio degli angeli, ma anche come loro si comportano. Ecco, dobbiamo anche noi diventare creature angeliche. È scritto che il Signore ci ha fatto poco meno degli angeli. Ah, ma noi, te puoi immaginarti che pensano poco meno di un angelo. Allora, siccome sono poco meno di un angelo, io prendo a braccetto l'angelo, dico tu che sei più di me, senti, tu devi farmi da istruttore perché io sono poco meno, ma sono piccolino, ma tu, diciamo, mi devi aiutare e il Signore ti ha affidato a me proprio perché tu mi custodisca, tu mi sostenga, mi illumini e mi protegga. Pertanto ci vuole questa amicizia con il nostro angelo custode. Questa amicizia fa anche rima.
Direi, sì, sì.
Questa amicizia diventa una delizia, vedi? Amicizia con delizia. Bene. Anna, scusami.
No, ma anche io me ne servo spesso e lo dico anche ai ragazzi, proprio ne ho la risposta anche quando chiedo, ma veramente fate questa esperienza, vi accompagna, vi è vicino, chiedete e sarete aiutati, ma è meraviglioso perché mi giro a ringraziarlo tante volte perché proprio mi meraviglio per la sua prontezza.
Ma sì, è incredibile, ti organizza le cose, che dici, ma vedi, questo è stato l'angelo custode, perché
sì,
come avrei potuto io fare questa cosa, no?
È vero, allora, confermo.
Sì, sì.
Bene, allora.
Così è. Così. Devotamente ti supplichiamo, o invitto campione del paradiso, che insieme col principe del terzo coro, cioè dei troni, non permetti che noi, tuoi fedeli, siamo oppressi dagli spiriti infernali né da infermità, pensa un po', oppressi da spiriti infernali, ce n'è di gente oppressa, mamma mia, di sti tempi qua poi, mamma mia che roba.
Detto, l'espressione di un esorcista collettiva, possessione, sì, ormai si arriva ad usare questi termini, quindi, ed è vero. Allora, bene, io proseguo, capitolo 14, San Giovanni, su una pagina 1989, Gesù è la via, la verità e la vita, il vero cammino di santità e la schiavitù d'amore. Gli apostoli erano rimasti turbati e sconvolti da quello che Gesù aveva loro detto, che sarebbe stato con loro solo per poco e che l'avrebbero cercato, ma non avrebbero potuto seguirlo, dove egli sarebbe andato allora. Il loro turbamento era tanto più profondo, in quanto che ad essi sembrava svanissero d'un tratto tutte le speranze che avevano concepito e gli ideali che avevano sognato. Speravano ancora che Gesù avesse dovuto trionfare clamorosamente e politicamente dei nemici di Israele e inaugurare un regno glorioso nel quale essi avrebbero avuto posti eminenti. Speravano che questo dovesse presto avverarsi e pregustavano forse fantasticamente la confusione che avrebbero avuto i suoi nemici. Ora, il sentir parlare di tradimento ed implicitamente di morte li turbava e disorientava. Per questo Gesù, rincuorandoli, disse: il vostro cuore non si turbi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, cioè abbiate fede in Dio che saprà compiere le sue promesse ed abbiatela anche in me che non vi lascerò delusi nella speranza che avete riposta in me. Al dolore per la mancata realizzazione delle loro speranze e dei loro sogni si univa negli apostoli quello per essi anche più penoso della separazione dal loro amatissimo maestro. Le sue parole infatti erano un annuncio di prossima morte ed essi pensavano angosciati che non l'avrebbero più veduto. Per questo Gesù soggiunse che egli se ne andava per preparare loro il posto, giacché nella casa del Padre suo c'erano molte dimore. Se non fosse così, soggiunse, ve lo avrei detto, cioè mi sarei licenziato da voi definitivamente, ma io verrò di nuovo, vi prenderò con me e sarete anche voi dove io sarò. Come padre amoroso, per non scoraggiarvi, prospettò l'epilogo del loro pellegrinaggio ed il premio che avrebbero avuto un giorno. Ma certo, questo epilogo di gioia non sarebbe avvenuto né presto né senza lunghe e penose prove delle quali tante volte aveva loro parlato e delle quali dava l'esempio e perciò soggiunse: voi sapete dove io vado e ne sapete la via. Non volle parlare esplicitamente del cammino della croce, ma si richiamò con una sola espressione a quello che tante volte aveva detto, per non disorientarvi in quel momento di angoscia. Tommaso prese l'espressione di Gesù in senso materialmente letterale, e immaginando che Gesù volesse fare un viaggio lontano, disse: Signore, noi non sappiamo dove tu vada e come possiamo conoscerne la via. Con una parola sublime, Gesù rispose a lui, aprendo all'umanità un orizzonte magnifico di ascensioni, e disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Egli è la via, l'unica via di salvezza, perché coi suoi meriti riconcilia gli uomini con Dio, li muove con la sua grazia, li illumina e li dirige coi suoi esempi e con la sua dottrina. Egli non traccia solo la via della salvezza, ma è la via della salvezza. Di modo che nessuno può andare a Dio se non per Lui, incorporandosi a Lui e lasciandosi portare da Lui. La via è un tratto immobile che congiunge due termini lontani. Napoli, per esempio, è lontana da Roma e nessuno, stando in questa città, può trovarsi a Roma. La via congiunge questi due luoghi e rappresenta il prolungamento dell'uno verso l'altro. La via partecipa quindi dei due luoghi che congiunge, Roma-Napoli e Napoli-Roma. Gesù Cristo è Dio e uomo e congiunge in sé questi due termini infinitamente distanti. Chi va a Lui il Redentore si avanza verso Dio e da misura che più si stacca da sé e più si congiunge a Lui, più si trova vicino a Dio e più lo raggiunge. La perfezione è in fondo un progredire di questa unione di amore per perdere di vista sempre più se stesso, ma congiungersi maggiormente a Lui, fino quasi a combaciare col punto di arrivo cui Egli ci porta. Gesù Cristo è la verità, prima ed essenziale, poiché è l'infinita ed eterna sapienza, conoscenza sostanziale ed infinita del Padre. Dio è colui che è la verità, l'unica verità dalla quale dipendono tutte le altre, l'unico assioma infinitamente vivente. Chi va a Dio deve conoscerlo per amarlo, e non può conoscerlo fuori di Gesù Cristo, che ce lo rivela in tutte le verità che ci annunzia. Noi non siamo capaci di conoscere l'eterna verità senza di Lui, e non possiamo quindi ascendere a Dio, conoscendolo ed apprezzandolo sopra tutte le cose, che unendoci a Gesù Cristo con una pienissima fede. Gesù Cristo, come Dio, è la vita per essenza, e come uomo è la causa meritoria della vita soprannaturale che ci viene comunicata per mezzo della grazia e della gloria. Egli ci vivifica, e da Lui dobbiamo attingere la vita, comunicandoci di Lui. Gesù Cristo è la via che ci porta a Dio, la luce che illumina la via, la forza che la fa percorrere. È la vera via delle ascensioni umane, è la vera sapienza dell'intelletto nostro ed è la vera vita delle nostre attività e del nostro cuore. Per Lui si nasce soprannaturalmente e si percorre la via dell'eternità. Per Lui si ha, diremmo, l'uso della ragione soprannaturale e si conosce la verità. Per Lui e in Lui il cuore viene vivificato ed ama Dio sopra tutte le cose. Con la risposta data a Tommaso, Gesù cominciò a manifestare al mondo un segreto di vera vita e, diciamo pure, di vera civiltà, un segreto di santificazione che andò sviluppando negli altri discorsi di addio che fece agli apostoli. Questo ammirabile segreto sta nell'incorporarsi a Lui, nel vivere di Lui, nel farsi vivificare da Lui, nel donarsi quindi interamente a Lui. Qualunque sforzo fa l'anima per ascendere in alto, perfezionarsi e raggiungere la vita eterna è vano se essa non si appoggia a Gesù, se non è illuminata e non è vivificata da Lui. Egli è la via vera della santità, è la luce della contemplazione, è il calore vivificante dell'amore. Incorporandoci a sé, ci mette per il cammino della santità, nutrendoci della sua parola ci illumina e ci eleva, dandoci il suo corpo ed il suo sangue, ci vivifica. Noi dobbiamo essere sua immagine, sua somiglianza, dobbiamo sbocciare quasi da Lui, e non possiamo farlo innestandoci a Lui. Oh, se l'anima sapesse donarsi a lui ed accoglierlo, se sapesse mettersi nelle sue mani come schiava di amore, come troverebbe facilitato il cammino della santità, come vedrebbe illuminato il suo intelletto e vivificato il suo cuore. Siamo così fiacchi nelle vie di Dio, perché non sappiamo e dolorosamente non vogliamo donarci a Gesù completamente, senza alcuna riserva, in modo che Egli ci porti nel suo cuore come membra sue e ci vivifichi con la sua stessa vita. Noi tutt'al più attingiamo da Lui ad intervalli, come si attinge con un secchiello l'acqua da una fonte. Se l'avessimo in noi, come acquedotto che fa rifluire in noi la sua vita, se fossimo finamente innestati a Lui e se Gli donassimo interamente l'anima, il corpo, le potenze e le attività nostre, controlleremmo in noi stessi dei mirabili progressi di santificazione. Infatti, vivendo di noi, smariamo la via, ci facciamo sorprendere dalle tenebre e ci inaridiamo miseramente. Ci prefiggiamo con la nostra iniziativa umana un programma di vita, quasi sempre lontano dalle disposizioni della divina volontà. Giudichiamo col nostro criterio scuro ed errato ciò che dobbiamo fare. Ci formiamo una dottrina tutta personale, cercando di trovare nella nostra ragione la giustificazione dei nostri capricci e della nostra volontà, e ci alimentiamo dei surrogati della grazia soprannaturale, nutrendoci di devozioni che appagano i sensi più che l'anima e fioriscono come erbe selvatiche che il Signore non ha seminate. È questa, dolorosamente, la pietà e la devozione delle anime che sono tutte prese dalle loro aspirazioni, dai loro criteri, dal loro giudizio, dalla loro volontà, e che più di donarsi, più che donarsi a Dio, desiderano adattare Dio a se stesse. Dimenticano che la negazione è il fondamento di ogni cammino spirituale. Dimenticano che la volontà di Dio deve essere l'unica luce intellettuale, l'unica ragione soprannaturale. Dimenticano che la vera vita è Gesù Cristo e si sforzano di formare in loro non la sua vita, ma un vano simulacro della sua vita. Formano in loro una statua di Cristo scolpita secondo il proprio criterio, è simile a quei cinesi che non sanno effigiarlo che coi loro lineamenti, o quegli artisti etiopi che lo fanno bruno perché essi sono bruni. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per Lui. La falsa devozione o perfezione tutta soggettiva e personale è in realtà sviamento, confusione e morte. È una devozione che non ha la via, ma un dedalo di labirinto che stanca e non fa percorrere un vero cammino. È una devozione che non supera la meschinissima atmosfera naturale e che dà come frutti lambrusche spine. È la devozione che il popolo spontaneamente chiama bigotteria e che ha sempre in sé qualche cosa di urtante e di ripugnante. È il dilettantismo spirituale, non l'arte vera. Sa produrre tutt'al più quegli abbozzi, ma non può dare un vero lavoro di santificazione. È come un fiore artificiale che rimane quale l'ha formato la mano e, lungi dal mandare profumo, si impolvera ogni giorno di più ed è completamente sterile. Non siamo cristiani così. Diciamo Gesù piuttosto con tutta l'anima: eccomi, mi do a te interamente, guidami tu in ogni passo, illuminami con la tua luce e vivificami con il tuo amore, perché non sia più io, ma sia vivo della tua vita, splendente della tua verità e percorrente appresso a te il cammino che mi conduce alla gloria. E questo un segreto ammirabile di santità, ancora inesplorato, un segreto che dobbiamo raccogliere per inaugurare in noi il regno di Dio. Conosciamo Gesù per quello che è veramente, senza presumere di farne un mito o di adattarlo alle nostre velleità. E diciamoci a Lui, domandiamogli per la gloria di Dio e per la sua gloria che Egli viva in noi, e donandoci a Lui in una piena e soave schiavitù di amore, perché Egli si serva di noi e ci renda strumenti della gloria di Dio. Riconosciamoci nulla, poiché nell'umiltà è più facile che ci doniamo a Lui e che Egli venga in noi e viva in noi. Comunichiamoci con questa principalissima intenzione, che Egli sia in noi e noi in Lui. Preghiamo con questo ardente desiderio e toccheremo con mano che la nostra natura viziata e miserabile a mano sparirà, come svapora l'acqua di un pantano ai raggi del sole, e vivrà in noi Gesù Cristo. Non bisogna supporre che per far vivere in noi Gesù Cristo basti uno sterile atto di fede o una più sterile invocazione fatta a fior di labbra. Per molte anime, infatti, la vera e profonda pietà potrebbe prendere l'aspetto di una poesia più o meno fantastica, o rivestire il carattere di un idealismo più o meno vaporoso. La pietà vera è via, verità e vita. È via che ci conduce a Dio e dall'eternità. È fondata saldamente sulla verità divina ed è vita di Gesù Cristo. Amen.
Che grazia ascoltare la verità che ci rende liberi. Ci rende liberi da tutti questi, diciamo, sembrano fili spinati, i percorsi che noi facciamo, perché si impiglia le maglie, la gonna, i pantaloni, si impigliano in questi fili spinati, no? E il Signore vuole che siamo liberi e non ci facciamo impigliare da tutte queste cose qua. Ma che bello! L'altro giorno stavo in mezzo ai boschi, ho fatto delle fotografie, degli scatti, così l'ho mandati a qualche persona amica. Cioè, che meraviglia, che meraviglia! Ecco, la natura, no? Incontaminata. Le opere di Dio come le ha fatte Lui, ma che belle, perché sono pure, perché sono vergini, sono come Dio le ha fatte. E no, vedete l'uomo come è fatto, no? Mamma mia, non, cioè, si deturpa, perché io sono fatto così da Dio e io correggo Dio e mi faccio come voglio io, no? Ah, sì, e voi immaginate se le montagne decidessero di cambiare colore, no? Dice, noi non ci piace il colore che abbiamo, vorremmo essere color, che ne so, qualche colore, insomma, che non è quello che ha stabilito Dio, no? Che gli alberi di botto diventassero azzurri, no? Ma tu immagini andare in un bosco di alberi azzurri, È incredibile, cioè, io voglio correggere Dio, no? Già il pensiero è sbagliato, però io piaccio a me e piaccio agli uomini, però non hai chiesto se piaci anche al tuo creatore che ti ha fatta diversa da come ti fai tu, eh? Ma come si fa a farle capire queste cose? È mica facile, eh? Non è facile farle intendere, ma insomma, comunque, Anna, tu hai un bel fioretto, vero, di
impegno allo studio, sì.
Sì.
Il Beato Francesco.
Ecco, lui, e poi c'è San Girolamo e c'è di tutto, c'è tutto da imparare. Ma poi volevo dire, per esempio, il settimanale di Padre Pio, no? Ma voi trovate un altro giornale che lo superi, non esiste nella Chiesa un giornale così istruttivo che ti conduce per la via vera, vero? Che ti insegna la verità e ti dona vita di grazia se ti converti, se ascolti. È un giornale meraviglioso, no? Ma leggiamo quelle cose là, ma smettiamo di ascoltare i venditori di bugie, no? Di falsità. Sono pagati da coloro che li hanno messi lì a dire quello che vogliono loro, cioè quello che vogliono coloro che li pagano, no? Pertanto sono a servizio della menzogna, che bello. E difatti siate buoni, fate i buoni cristiani. Ma come fai a farlo che non, la gente non conosce le cose vere? Allora leggi quel settimanale e dici, ma io queste cose non ho mai sentite, ma che belle, ma da dove le hanno tirate fuori, ma da dove vengono? Ma se manco la minima parola che l'ho mai trovata in nessun altro giornale, no? Per dire, allora, ma leggi ciò che serve per la tua salvezza, per farti occupare quel posto che Gesù Cristo ti ha preparato. No? E vabbè, Anna, leggi tu, perché...
Il fioretto di oggi, il Beato Francesco da Fabriano, sacerdote dell'ordine dei minori, ad una grande e singolare pietà univa sempre un vivo e profondo amore allo studio, tanto che divenne non solo un religioso eminente in santità, ma anche un dottissimo teologo e un esimio predicatore, molto richiesto da ogni parte. Egli allestì nel convento di Fabriano una ricca biblioteca nella quale riunì i migliori scritti dei padri, dei teologi scolastici, degli esegeti della Sacra Scrittura e parecchie opere di filosofia e matematica. Per fare questa preziosa collezione, egli ricorse alla generosità del padre e dopo la morte di lui ottenne che una parte del patrimonio che aveva lasciato fosse destinato all'acquisto di libri per la sua comunità e che il resto fosse distribuito ai poveri. Il Beato fu il primo che istituì nell'ordine la biblioteca comune, che egli chiamava la migliore officina del convento, perché in essa si trovavano le armi per combattere i nemici della fede e i documenti necessari per spiegare ai fedeli la dottrina cattolica. Per la propria formazione cristiana è importante non trascurare lo studio e la conoscenza della Sacra Scrittura. E San Girolamo aggiunge: studiamo ora che siamo sulla terra quella realtà la cui conoscenza resterà anche quando saremo in cielo. Capito?
Ecco, e praticamente questo corrisponde a quanto abbiamo detto prima, perché tu vuoi andare in cielo e devi prenderti la cartina geografica, lo stradario, per arrivarci, no? E dice, beh, è Gesù Cristo. Appunto, ma tu Gesù Cristo non lo conosci. Puoi conoscere delle immagini, ma non sai, devi sapere quello che ha detto. Dice, vuoi seguirmi? E devi sapere da dove sono passato, i passaggi che io ho fatto, li devi fare anche tu. Pertanto, devi studiarteli. Poi ti ho dato anche dei santi, i quali hanno messo in pratica, hanno incarnato i miei insegnamenti. E allora profitta, e anche questo settimanale è così prezioso che quelle pagine, se avessimo il dono, diciamo, di vedere le cose nello spirito, vedremmo che quelle pagine non sono di carta, sono di foglia d'oro, sono preziosissime. Pertanto invito tutti, vero, non solo ad abbonarvi, ma a mangiare, cioè come ha fatto Isaia, vero, che si è mangiato il rotolo del libro, si è mangiato, ecco, proprio perché dobbiamo alimentarci di verità, ma voi sapete quanta carta stampata menzognera, che se ce la scaricassero addosso ci seppellirebbero tutti quanti, no? Di stampa che è una stampa depistatrice, che non ti fa arrivare a destinazione. Queste sono foglie d'oro, e dire è necessario che io mi istruisca, ed è così istruttivo, e che poi lo passi anche ai miei amici, dice guardate, provate a leggere, sentite che cose, queste cose voi non le avete mai sentite, leggete. Quanti soldi si spendono per le cose che non servono, o no, che servono per andare a perderci, no? E non li usiamo per acquistare ciò che serve per raggiungere la meta. Bene, Anna, io ti saluto, vero? E ti auguro una santa settimana, giornate sante, le auguro a te, a tutti gli ascoltatori, perché è solo il santo che è contento, che è gioioso, che tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, certo, che bello, certo. No? E viva San Francesco, e non possiamo dire che i brontoloni si facciano istruire dei santi, così smetteranno di brontolare.
Di blaterare cose inutili, sì, anche sì, davvero, sì.
Bene.
Grazie, allora, ringraziamo l'Immacolata.
Santa giornata a tutti, ringraziamo anche la regia e tutte le suore, eccetera, eccetera. Ma ripeto, andate in Stella Matutina, no? Adesso da ieri c'è Sant'Antonio. Ecco, il narratore è veramente un narratore, diciamo, professionista, perché le sa spiegare proprio bene, con semplicità, e dà vita, dà spirito anche a quello che dice, vero? Beh, per cui vi invito ad andare in Stella Matutina e ad ascoltare questa vita dei santi. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa giornata a tutti.